Leggiamo la lettura sulla quale ci soffermeremo a meditare oggi. Alta voce.
Abramo levò le tende, dirigendosi nella regione del Negev, e si stabilì tra Kadesh e Sur. Poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara, è mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech di notte, in sogno, e gli disse: «Ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso. Lei appartiene a suo marito». Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse: «Mio signore, vuoi far morire una nazione, anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi: è mia sorella? E anche lei ha detto: è mio fratello. Con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo». Gli rispose Dio nel sogno: «So bene che hai agito così con cuore retto, e ti ho anche impedito di peccare contro di me. Perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta. Pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi». Allora Abimelech si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose, e che quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: «Che cosa ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te, perché tu abbia esposto me e il mio regno ad un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno». Poi Abimelech disse ad Abramo: A che cosa miravi agendo in tal modo?» Rispose Abramo: «Io mi sono detto: certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo, e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre, ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. In ogni luogo dove noi arriveremo, dirai di me: è mio fratello». Allora Abimelech prese gregge ed armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: «Ecco davanti a te il mio territorio, va ad abitare dove ti piace». A Sara disse: «Ecco, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata». Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, sì che poterono ancora aver figli. Il Signore, infatti, aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo.
Questo episodio richiama un episodio che abbiamo visto quasi all'inizio della vicenda di Abramo, al capitolo dodicesimo, dal versetto decimo al versetto ventesimo, quando Abramo stava per entrare in Egitto, era stato preso dalla paura e aveva detto appunto che aveva fatto dire a Sara che era sua sorella, ed era stato il faraone a prenderla. Qui abbiamo un racconto molto simile, e poi più avanti al capitolo ventiseiesimo un racconto analogo che riguarderà il figlio di Abramo, Isacco. Qui nella Bibbia che ho davanti si dice, introducendo questo capitolo, doppione di tradizione eloista di 12:10-20, addolcito da parecchi tratti di una morale più evoluta. Allora, quando si dice un doppione, solitamente uno dice, ma perché metterne due? Si toglie. Ma presupponendo che gli autori non solo siano ispirati dallo Spirito Santo, ma siano anche intelligenti, se l'ha lasciato vuol dire che c'è un motivo. Così come per tre volte si racconta la vocazione di Saulo negli Atti degli Apostoli, così per esempio abbiamo quattro Vangeli, non uno, e uno non è doppione di un altro, vuol dire che se l'hanno messo ha un suo senso. Se non altro ci dice che Abramo ha avuto paura all'inizio, subito dopo la promessa, e ha avuto ancora paura adesso. Breve anticipazione del capitolo 21, nascerà Isacco. Allora cosa ci dice qui? Gli autori della Genesi ci dicono che Abramo ha paura subito dopo la promessa e immediatamente prima della realizzazione della promessa. La paura di Abramo fa da inclusione nella vita di Abramo. Vuol dire che l'ha avuta sempre questa paura. Tanto che lo racconta anche lui. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, gli dissi, questo è il favore che tu mi farai. Dirai di me che sono tuo fratello. Ecco, Abramo è una persona che è nostro padre, non solo nella fede, ma anche nelle paure. La Bibbia mette anche questo in luce. Dall'inizio alla fine. Gesù riceve il battesimo in cui il padre gli dice tu sei mio figlio, arriva subito il tentatore a dirgli se tu sei il figlio di Dio fa così e così, poi Gesù arriva fin sulla croce e sotto la croce il nemico attraverso altri gli dice se tu sei il figlio di Dio scendi dalla croce. Vuol dire che Gesù ha attraversato tutta la sua vita combattendo queste tentazioni. Abramo portandosi dentro queste paure. In un certo senso non sarà il solo Abramo ad aver ripetuto gli stessi errori, ad essersi ritrovato in situazioni in cui più che la fede ha fatto giocare le proprie paure. Rimango lì, però ci sono situazioni in cui queste emergono e forse davvero il primo servizio che possiamo rendere a noi stessi è riconoscere questo. A nessuno di noi verrà detto di non aver paura, ma perlomeno di riconoscere le paure che abbiamo in modo che non diventino il motore delle nostre scelte, il motore delle nostre azioni. E ci dice anche che quella promessa che il Signore ha fatto, il Signore la realizzerà. E allora ecco che troviamo Abramo che si dirige nella regione del Negev, era già stato lì, se volete potete andare a riprendere Genesi 12, 9 e 13, 1. E poi soggiorna come straniero a Gerar. Abramo in questo caso è lo straniero. Abbiamo davanti agli occhi anche in questi giorni cosa può voler dire essere stranieri. Le paure che si possono avere. Sapere che si entra in luoghi in cui non siamo noi a dettare le regole. In queste situazioni nuove. E qui ci viene detto subito che Abramo aveva detto dalla moglie Sara è mia sorella. Ecco, lui aveva detto a Sara di dire dirai è mio fratello. Qua sembra che deve dirlo lui. Deve garantirsi lui. Ci sono sempre queste tensioni, no? Tra la fede, il dar fiducia a quella parola e le mie paure. Ecco, quella che agli occhi del Signore era la possibilità di realizzare la promessa, Sara, per Abramo continua a essere la minaccia sulla propria vita. C'è questo aspetto duplice. Ci viene fatto un dono, una grazia, eppure proprio lì c'è la possibilità appunto di svendere questo dono. Questo è il modo con cui perlomeno Abramo è anche tentato. E Abimelech manda a prendere Sara. Fa specie anche, qua siamo oltre i 90 anni, vedete che signore, senza rimedio odierni, la logica. Allora, da una parte Abimelech è innocente, perché quello ha detto è mia sorella, dall'altro c'è questo termine del prendere, il mandare a prendere, che comunque dice di una logica. Non è molto lontano da quello che fa Eva. Vide l'albero buono, prese del suo frutto e ne mangiò. Ora, a volte i verbi sono simili. Se voi prendete Genesi 3, quello che compie Eva, prese, mangiò, diede, non sono molto diversi dai verbi che ritroveremo nel Cenacolo. Ma c'è un prendere che, come fa Gesù, è il prendere del figlio che accoglie e condivide, ed è un prendere dettato dalla fiducia, oppure c'è un prendere che è dettato dalla paura ed è quasi un rubare il dono, il non fidarmi, non mi fido. Un po' come gli israeliti che vengono invitati a prendere la manna ogni giorno, la razione di quel giorno. Perché questo ti fa aver fiducia che quello che ti dona oggi la manna, anche domani te la donerà. Allora quello che è importante non è tanto la mia relazione con il dono, ma la mia relazione col donatore, la mia fiducia nel donatore, che come è stato fedele oggi, sarà fedele anche domani. Il Signore va da Abimelech di notte in sogno. Abimelech è un pagano, però vedete, il Signore non ha nessuna difficoltà a trovare i canali giusti anche per parlare a questo pagano. E vedremo anche questo pagano che è più retto del nostro Abramo. Dice: stai per morire a causa della donna che hai preso. Lei appartiene a suo marito. E allora Abimelech obietta. Ricordate le intercessioni di Abramo per Sodoma e Gomorra, di fatto per Lot. Farai morire il giusto con l'empio, lungi da te. E Abimelech dice: mio signore, vuoi far morire una nazione anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi: è mia sorella? E anche lei ha detto: è mio fratello. Vedete, qui Abimelech porta dentro tutte e due. Abramo e Sara sono complici. Sara non è la vittima, è la complice. Mostrano in questo modo, notate quello, se ricordate quello che è avvenuto a Genesi 17 e 18, di nuovo alla promessa, e dire: tra un anno tua moglie avrà un figlio, e qui invece tutti e due, è mio fratello e mia sorella. E lui può dire che ha il cuore retto e le mani innocenti. E allora il Signore dice che riconosce che si è comportato bene. Anche se dice: guarda che di fatto sono io che ti ho preservato da quello che tu avresti potuto fare. come dire, guarda Abimelech che se fai qualcosa di giusto, non vantartene, non vantartene. Sapete, Sant'Ignazio ha scritto una lettera a Francesco Borgia prima che entrasse in compagnia, quando chiedeva sulla grazia, quando riceveva la grazia, eccetera. E Sant'Ignazio scrive: quanto a me, io so solo che sono tutto un impedimento. Prima di ricevere la grazia, quando la ricevo e dopo che l'ho ricevuta. Però questo mi rende contento perché non posso attribuire a me nessun merito, nulla di buono. Come dire, mi conosco molto bene, non attribuisco a me nulla di buono. Quanto di buono può accadere, lo attribuisco al Signore. Queste parole rivolte ad Abimelech dicono un po' questo. E però dice: ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta, pregherà per te e tu vivrai. Qua queste parole del Signore da un lato ci sconvolgono, da un lato forse ci consolano. Perché noi fino a questo punto diremmo di Abramo non che è un profeta, ma che minimo è un farabutto, è un fifone, è uno che continuamente quando viene messo alla prova, invece di aver fede, ha paura, invece di tenersi di Sara la svende. Questo avremmo detto ad Abramo. E il Signore dice: è un profeta, è un profeta. Non è che il Signore non sappia quello che ha fatto Abramo, ma forse invece di vedere solamente quello che vediamo noi, il Signore vede qualche altra cosa. Vede qualche altra cosa. Altro esempio. Luca capitolo 22, dal versetto 24. Siamo nel cenacolo. Gesù ha appena compiuto il gesto eucaristico del pane e del vino. Immediatamente dopo, annuncia il tradimento di Giuda e nasce una discussione tra i discepoli su chi sia il più grande. Nel cenacolo. Questa è la discussione che va sempre nel collegio dei dodici, durante il cammino, anche nel cenacolo. Gesù sta dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Come sta andando? E loro di che cosa discutono? Chi è il più grande? Chi conta di più? Chi conta di più? Uno potrebbe dire: Gesù, mandali a casa, mandali a casa. Sapete cosa dice Gesù? Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno. Non è che sono cambiati quelli che aveva davanti, sono quelli lì che stanno discutendo chi sia il più grande. E Gesù vede quello che loro ancora non riescono a vedere. Quello che dicevamo di Dio a proposito di Abramo e di Sara, che Dio continua a credere in Abramo e Sara. Gesù continua a credere in questi. Ed è mica finita qui, Marco 16, dopo che è risorto, Gesù appare e dice... alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Vedete, come Abramo, qui c'è la fede, non avevano creduto, e Gesù li rimprovera per l'incredulità e la durezza di cuore. Cosa ci aspetteremmo? E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Se non altro, questi sanno che se vanno a proclamare il Vangelo non è per loro meriti, ne hanno appena ricevuto una bella di lezione, sono appena stati rimproverati, eppure Gesù li manda. Questo Abramo fifone è un profeta e pregherà per chi? Per l'innocente. Con questo Signore un po' si fa fatica. Fin quando Abramo era innocente, l'abbiamo visto in Genesi 18 e 19, quando prega per Sodoma, uno può dire, posso intercedere per loro, guarda come sono cattivi questi qua. Per fortuna ci sono io, io che dialogo con il Signore è venuto a trovarmi e prego per questi cattivi. Ma quando è il colpevole, quando Abramo colpevole è chiamato a pregare per l'innocente Abimelech, allora Abramo sa che se può pregare è una grazia. Anche quella è una grazia. E resiste alla tentazione di dire magari io non vado a pregare perché sono colpevole. Sapete, Santa Teresa d'Avila ha conosciuto questa tentazione. La voce dentro che le diceva, ma come ti permetti di andare a pregare il Signore, tu che sei così? Questa tentazione, che sembra una tentazione di umiltà, è una tentazione di sottile orgoglio, di quello molto difficile da estirpare. Il dire non sono degna, ah Signore non ti prego perché non sono degna di venire a pregare. Abimelech e Abramo sono chiamati ad accogliere uno sguardo altro sulla loro vita. Abimelech obbedisce, si alzò di mattina presto, questo è il modo con cui l'autore ci dice che si obbedisce subito, al mattina presto, non si rimanda. E chiama tutti i suoi servi, riferisce tutte queste cose. E quegli uomini si impaurirono molto. Vedete, c'è una paura che si contagia. Prima Abramo ha la sua, adesso anche Abimelech e gli altri. E la paura, vedete, sempre la paura qui viene messa per, sia per Abramo sia per Abimelech, la paura è di morire. E lo dicevamo già a proposito di Genesi 12. Questa è la paura che per la scrittura riguarda un po' tutti, poi assume diverse forme, no? Se volete, lettera agli Ebrei, capitolo secondo, versetti 14-16. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli, infatti, non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Si prende cura anche di noi, stirpe di Abramo, cioè di quelli che per paura della morte sono schiavi per tutta la vita. E non è solamente, vedete, la paura della morte fisica, ma tutte quelle paure che noi possiamo avere, che sono un po' delle maschere di questa paura fondamentale. La paura di essere esclusi, la paura di non riuscire, la paura di non essere amati, la paura di non contare. Possiamo benissimo fare anche magari un elenco. Almeno diamo un nome. Come Adamo. Adamo la prima cosa che fa di Dio ha paura. Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Lo sapeva anche prima che era nudo. Ma c'è un punto in cui quello che è il mio limite non lo sopporto. e proietto su Dio la paura che ho io e cerco di nascondere il limite. Noi passiamo tutta la nostra vita quasi a nascondere il limite, a noi stessi e agli altri, perché abbiamo paura di non essere accolti. Perché se ci conoscessero le persone come davvero siamo, chissà cosa succede, succede un bel niente. Ma dentro c'è anche la promessa che se veniamo accolti anche nei nostri limiti, allora sì che si viene con le nostre paure. E anche di questo forse ne abbiamo fatto esperienza e possiamo ringraziare. Quando sentiamo attorno a noi un clima di fiducia, ma riusciamo a tirar fuori delle cose che non sapevamo neanche di avere, come Gesù che dice, quanti pani avete? Andate a vedere. Arrivano 5 pani e 2 pesci, ma chi vi li ha chiesti i pesci? Però se c'è una parola che mi dà fiducia, io riesco a trovare anche quello che non pensavo di avere. Se invece ho paura, se invece è la paura che mi domina, figurati, andrò come quello a nascondere l'unico talento che ho, a seppellirlo e aspettare che torni il padrone. La paura di Abramo contagia il povero Abimelech. È come per il faraone, sembra paradossale. Sono innocenti e questi cosa vogliono? Il Signore vuole far morire. Il faraone viene anche lui colpito da piaghe. Ma questo ci dice che, ma anche nella vita, è l'innocente che porta i pesi del male. Il colpevole lo fa, non se ne accorge neanche. È l'altro. Nella vicenda di Davide con Bezzabea, quelli che la pagano sono Uria e il figlio che nasce, i due innocenti della storia. I due innocenti. Allora, Abimelech obbedisce subito, poi però chiama Abramo. Cioè, non lo lascia lì. Dice, ma che cosa ci hai fatto? E che colpo ho commesso contro di te? Come dire, io obbedisco al Signore, ma tu perché hai fatto così? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Che un pagano dica al nostro padre nella fede questa cosa qui, come Gesù farà nel Vangelo. Nemmeno in Israele ho trovato una fede così grande, rivolto appunto a un pagano. Poi vedete, si dice, poi Abimelech disse ad Abramo, come dire, appena parlato Abimelech, eppure vengono chiuse le virgolette, e poi viene detto poi Abimelech disse, è un po' una situazione in cui uno aspetterebbe che Abramo dica qualcosa, e invece deve riprendere il discorso Abimelech perché Abramo sta zitto. Come quando Gesù dice ai discepoli, di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ma essi tacevano. E allora di nuovo, a che cosa miravi agendo in tal modo? Sono tutte domande che se Abramo rispondesse alle qua, farebbe un passo verso la libertà incredibile. La sento rivolta a me. A che cosa miravo agendo in tal modo? Quando magari ho avuto paura e ho fatto quella cosa, a che cosa miravo? A che cosa miravo? Rispose Abramo, vedete il nostro padre, la Bibbia è veramente il libro meno ideologico che ci sia. Noi se dovessimo presentare il nostro padre nella fede, alcune cose non si dicono. Nella liturgia questo brano non compare mai. Volte che abbiamo, ma c'è nella Bibbia così? Come da noi l'autobiografia di Sant'Ignazio, probabilmente l'inizio è stato censurato, è stata nascosta per secoli, perché non sembrava edificante. Il santo che racconta la propria vita e la prima parte dove comincia fino a 26 anni fu uomo dedito alla vanità, pare che sia una locuzione in cui sia intervenuta una censura grave di altri gesuiti. Come dire, non possiamo presentare il nostro fondatore così. E quel poveretto diceva, parlate di me così. Questa sarà una buona notizia. Perché se Dio ha fatto così in me... Invece noi no, dobbiamo essere più santi del santo. Allora Abramo dice, io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Che bel pensiero che è il nostro padre nella fede. in questo luogo non vi sarà timore di Dio. Invece il timore di Dio c'era in quel luogo e non c'era in Abramo. Non c'era lui e ce l'hanno gli altri. E infatti Abramo cosa fa? Proietta sugli altri quello che lui vive. Siccome io non ho timore di Dio, neanche gli altri ce l'avranno. Ma figurati se proprio questi qua devono aver timore di Dio. Questi che sono senza Dio. Abramo in questo modo impara da chi non se l'aspettava, ma proprio quella persona lì. Ma figurati se proprio quella persona lì, quello lì, quella lì. Citavo all'Oasi l'altro ieri una frase di Dag Hammarskjöld, adesso ne citiamo un'altra. Riporta una frase che ha sentito lui. Sarà forse lui a insegnare a me? E commenta, e perché no? Non vi è nessuno dal quale tu non possa imparare. Dinanzi a Dio che parla in tutti, tu sei sempre in prima elementare. Dinanzi a Dio che parla in tutti, tu sei sempre in prima elementare. Ed è bene stare in prima elementare, non vuol dire che siamo bocciati, vuol dire che siamo promossi e ripetiamo la prima e staremo sempre in prima. Di fronte a Dio che parla in tutti. Ecco, Abramo sperimenta di essere in prima elementare di fronte al pagano Abimelech. Inoltre, ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma bugiardo. Pure bugiardo. Noi mascheriamo, andate a leggere il capitolo 11 di Genesi e vedete questo Abramo, che si arrampica sugli specchi per salvare la facciata. La menzogna a coprire la nostra poca fede. E teniamo in sottofondo il Signore che dice è un profeta. È un profeta questo qui. E poi ammette, come dire, è da quando sto andando in giro che gli ho detto, guarda, dove arriveremo, di che sono tuo fratello. Abramo è così, se non altro adesso lo dice. Possiamo dire che se non altro ha questa virtù Abramo, che è trasparente. Come se dicesse, Abimelech, io sono un fifone, da quando mi sono messo in cammino. Mi sono messo in cammino. Per cui sto cercando di dar fiducia a questo Signore. Però dentro di me c'è questa paura che agisce. Me la sto portando dentro. E me la sto portando dietro. Allora Abimelech dà. Prima armenti, schiave, schiave. E poi restituisce la moglie Sara. Vedete, qui c'è questo, e poi dice, va, davanti a te il mio territorio, vado ad abitare dove ti piace, va meglio anche rispetto a Lot, e ad Abramo, va dove ti piace. E guardate qui, qua l'autore di Genesi dice, gli restituì la moglie Sara, e poi si dirà anche alla fine, Sara, sua moglie, moglie di Abramo. Ma Abimelech cosa dice? A Sara disse, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello. A me piace leggere questo come una finezza di Abimelech. Che non dice, ho dato questo a quell'impostore di tuo marito. Hai detto che è tuo fratello? L'ho dato a tuo fratello. Ma come offrire a Sara questa possibilità, come dire, il cammino lo deve fare Abramo e il cammino lo deve fare Sara. Non può farlo Abimelech per loro due. Nessuno ci può sostituire in questo. Come dire, ti ricordo quello che mi hai detto, che è tuo fratello. E poi Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech. Il colpevole, tra virgolette, prega e l'innocente guarisce. Come dire che il colpevole non è solamente la sua colpa e l'innocente non è solamente la sua innocenza. Fin quando penseremo questo, sia che ci riterremo senza colpa, sia che ci riterremo solo colpevoli, non andremo molto avanti. In ogni campo c'è il grano e c'è la zizzania, nel nostro e in quello altrui. Se pretendiamo che il nostro sia solo grano, sbagliamo. Se lo pretendiamo anche per gli altri, sbagliamo. Ma se riconosciamo la zizzania nel nostro e nell'altro, forse abbiamo la possibilità di una vera comunione. Perché tutti e due ci dobbiamo richiamare a un terzo che ci tiene insieme, che ci dà la possibilità di questa comunione. E allora la vita può riprendere. Ecco, l'invito di stare su questo brano, vedete voi su quale parte, se su Abimelech, su Abramo, sul loro dialogo, sul versetto che vi dicevo anche di, sui versetti che vi dicevo di Ebrei. Vedere un po' la paura, la fiducia che il Signore comunque immette. Abramo continua ad essere un profeta, Abramo può continuare a pregare per Abimelech. E insieme alla trasparenza di Abramo, il dire: ma da quando sono in cammino io ho avuto questa paura, da quando cammino. E forse questa trasparenza è davvero il primo passo per proseguire, per andare avanti, sapendo che un po' ci porteremo dietro queste paure, ma sapendo molto meglio che accanto a noi c'è un Signore che sa vedere in noi e negli altri molto più profondamente di quanto noi riusciamo a fare.